Ieri abbiamo ascoltato il brano di Luca dello smarrimento di Gesù nel Tempio e del ritrovamento, ma soprattutto quella frase che Gesù ha detto a sua madre: ma non sapevate che io devo fare la volontà del Padre, devo interessarmi delle cose del Padre mio, perché temere, perché turbarvi? Oggi abbiamo ascoltato questi due brani del Vangelo di Matteo, in cui ancora una volta appare la figura di sua madre, la figura di Maria, nel ministero pubblico di Gesù. Come sapete, nel ministero pubblico di Gesù Maria compare molto raramente. Ecco, questo è uno dei pochi episodi. I due testi hanno a che fare con Gesù, evidentemente, e con Maria, benché in modo diverso tra di loro, perché nel primo caso Maria è presente, fisicamente presente. Nel secondo caso è Gesù che torna a Nazareth e viene citata Maria, ma non è costui il figlio di Giuseppe e sua madre, non è Maria. E tuttavia l'atteggiamento che accomuna i due testi è abbastanza simile, benché simmetricamente opposto. Interpreterei questo episodio ancora una volta, secondo un po' una linea che ci accompagna in questi giorni, come Maria che impara a fare la mamma del Figlio dell'Altissimo, diventando sempre di più discepola. E diventando sempre di più discepola diventa per noi maestra di discepolato, affinché anche noi impariamo a diventare discepoli di Gesù. Quindi Maria è immagine della Chiesa che impara dal suo Signore a essere discepola del Signore, a fare la volontà del Padre. E abbiamo visto appunto come Maria impara con il grande atteggiamento dell'ascolto delle Scritture, ma anche con il grande atteggiamento della docilità allo Spirito, per riconoscere quello che in Gesù accade, che è secondo le Scritture, ma non è ripetizione delle Scritture. Nel primo dei due episodi, Gesù è al centro dell'attenzione, perché ormai la sua parola e le sue azioni lo pongono in netto contrasto con gli scribi e con i farisei, con i capi del popolo, che non lo si dice nel testo che abbiamo ascoltato qui, ma appena prima, hanno deciso di eliminarlo. Quindi Gesù ha svolto il suo ministero, ha annunciato il regno, ha guarito i malati, ha detto le parabole e incomincia a prendere posizione contro i capi che dicono ma non fanno. Li mette in difficoltà. Lui parla come uno che ha autorità e loro invece no. La folla incomincia a capire com'è sta storia. Gesù incomincia a non obbedire più al sabato. Ma questo chi crede di essere? Ecco, il contesto è un po' questo. Probabilmente Maria viene a sapere che Gesù è minacciato, che Gesù rischia. Guarda che Gesù, insomma, incomincia a farsi dei nemici importanti, vagli a parlare. Vedete, devi imparare a far la mamma, come quando ha smarrito, no, nel Tempio, adesso bisogna andarlo a cercare, bisogna ritrovarlo. Ecco, vedete, Maria è mossa insieme con i suoi parenti dalla preoccupazione, ma che cosa può succedere a Gesù? È meglio che andiamo a vedere. Gesù si dice più importante del sabato, più importante del Tempio. E spesso i suoi interlocutori gli chiedono di porre dei segni, di dare delle prove della sua pretesa divinità o dell'autorità che lo muove. egli rinvia al segno di Giona. E qui è un po' ambivalente il segno di Giona, perché cos'è il segno di Giona? Il segno di Giona è quello di un profeta che viene incaricato da Dio di andare ad annunciare a Ninive, il grande nemico distruttore di Samaria, che il Signore è arrabbiato e non è contento. Il profeta dice: se io vado a dirglielo, quelli si pentono e il Signore li perdona, invece no, lasciamoli distruggere. E allora Giona se ne va, fugge e non vuole andare a fare il profeta. E questo è il segno di Giona. L'evangelista non interpreta così il segno di Giona, ma siccome appunto Giona fugge, sale sulla nave, però Dio insomma non lo lascia scappare, i membri dell'equipaggio si accorgono che c'è qualche divinità contraria e vanno da Giona e quello deve dirsi: c'è il mio Dio che è arrabbiato con me. Loro lo prendono e lo buttano nel mare. Appena buttato nel mare, il mare si placa, questi si salvano, c'è un pesce che mangia Giona e Giona resta nel ventre del pesce per 3 giorni. Ecco il segno di Giona, il sepolcro. Ebbene, Gesù dice: non ci sarà altro segno che il segno di Giona. L'ambivalenza dove sta? Il sepolcro, che però qui non è comprensibile perché Gesù sta ancora predicando, non è ancora stato ucciso, non c'è niente. Però c'è anche l'altra cosa, che Gesù è il profeta che viene a annunciare la salvezza, ma è un profeta scomodo. È un profeta che porta avanti una misericordia di Dio che ai maggiorenti, Giona stesso, non piace. Capite l'ambivalenza del segno? Però il fatto che Gesù annunci il segno di Giona annuisce alla Pasqua, che però deve ancora accadere. E credetemi, nessuno dei discepoli va a pensare che il figlio dell'uomo, il Messia, sarebbe stato salvatore attraverso la morte in croce. Tutti si aspettano qualcosa di più potente. Per cui non comprendere l'atteggiamento di Gesù non è ingiustificato. Bene, sua madre si preoccupa per lui, cerca di parlargli e, come si fa in questi casi, insomma, è la mamma. Una piccola raccomandazione per arrivare a Gesù. Maria deve scavalcare la folla, deve andare a parlare a Gesù prima che sia troppo tardi. Allora dicono a Gesù: guarda che c'è tua madre, vuol parlarti. Chi non avrebbe detto di sì? Vabbè, sentiamola. No, Gesù non reagisce così. Gesù prende la raccomandazione: c'è tua madre, i tuoi fratelli, e dice: mia madre, i miei fratelli, chi sono? Ecco, questa, vedete, diventa una domanda importante anche per noi: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E Gesù dà la risposta: chi ascolta la parola di Dio la mette in pratica. È come la risposta di Gesù nel Tempio: ma non sapevate che io devo interessarmi delle cose del Padre mio? È come dire: ma di che cosa vi preoccupate? Io sto facendo quello che il Padre vuole. E chi fa la volontà del Padre? Mia madre, mio fratello. Questi devono preoccuparsi per me. Chi si preoccupa di me si deve preoccupare che la volontà del Padre venga fatta. Il resto non serve. È una risposta forte, capite? Molto potente. E questa è la risposta dei veri discepoli del Regno. È come se Gesù avesse detto a sua madre: mamma, ma cosa stai facendo? Io devo fare quello che devo fare. E tu sei mia madre, quando mi aiuti a fare bene la mia vocazione. Questo non è uno svilimento di Maria, perché vedete, Maria non ha mai disobbedito a Dio. Però ci fa capire che per Maria non è automatico capire qual è la volontà di Dio. Fa fatica anche lei. Anche lei si è posta delle domande. Lei ha interpretato come una mamma ebrea la situazione di pericolo di Gesù e va a chiedere davanti alla domanda, alla provocazione forte di Gesù: ma chi è mia madre? Lei non si ritira indietro, impara, come dobbiamo imparare noi. Anche qui c'è una situazione che Maria ritiene angosciosa, come quando ha smarrito Gesù, pericolosa per il suo bambino, diciamo così, no? Le mamme vedono sempre il mio bimbo, la mia bimba, lei, la mamma, ha 90 anni, la figlia, il figlio ne ha 70, insomma è sempre la mia bambina. Bene, facciamo così con un po' di tenerezza. La mamma è preoccupata per il suo bambino. Anche qui sembra che Gesù si stia smarrendo e perciò si mette alla sua ricerca. Anche qui però Gesù sembra ripetere che non è il caso di preoccuparsi, perché egli sta facendo la volontà del Padre suo. E questa è la cosa più importante. Ma questo non è scritto così nelle scritture, o perlomeno non è la ripetizione pura e semplice delle scritture. Anche Gesù, vedete, non ripete, interpreta e pone qualcosa di nuovo, che pone a compimento la scrittura, perché è lui il rivelatore, capite? Questo è importante. Non è incomprensibile perciò che Maria non capisca, che i discepoli non capiscano. Non è ancora compiuta la rivelazione, perché non è ancora compiuto il mistero pasquale. Non c'è qualcosa che già c'era prima che dice la pienezza di ciò che deve avvenire. Deve ancora capitare. Il compimento della volontà di Dio è perciò l'accadimento del mistero. E quindi Gesù esorta a fare la volontà del Padre, perché questo è il vero atteggiamento del padre, della madre, del fratello, della sorella di Gesù. Perché tutti devono essere figli del Padre, in Gesù. L'altro episodio, in modo inverso, è la stessa cosa ribadita quando Gesù torna a Nazaret. Mi permetto qui di rilevare che rispetto a Luca, il ritorno di Gesù a Nazaret è descritto in modo diverso. Perché? Luca mette che Gesù torna a Nazaret all'inizio del suo ministero. E se vi ricordate, nell'episodio appunto di Gesù che torna a Nazaret, va nella sinagoga in giorno di sabato, gli viene dato il rotolo del libro di Isaia e lui lo legge, è il rotolo del giubileo dei poveri, e lui dice: oggi questa parola accade. Quindi in qualche modo nel Vangelo di Luca il ritorno a Nazaret è come l'inizio del ministero di Gesù. In Matteo Gesù torna a Nazaret alla fine del ministero, prima di andare a Gerusalemme. Quindi vuol dire che egli ha compiuto l'opera e in qualche modo torna a casa prima di andare a Gerusalemme per morire. Mentre in Luca l'atteggiamento forte è l'annuncio della misericordia di Dio che accade, a cui consegue purtroppo l'incredulità dei suoi, qui il centro, perché non viene descritto che cosa fa Gesù, dice che va come di solito nella sinagoga, ma non tira fuori il libro di Isaia. Il centro dell'attenzione di Matteo è lo stupore di Gesù dall'incredulità dei suoi. Ma come? Non ci credono? E non può compiere quelle azioni che, guarda caso, aveva fatto anche altrove. Ecco il punto. Nel Vangelo di Luca si dice: Gesù chiede, maestro, fai anche qui quello che hai fatto altrove. Qui sembra quasi che Gesù voglia dire: sono venuto a farlo anche qui e non me lo chiedete. Ecco. Come faranno i suoi compaesani ad accettare il Vangelo della Passione se non riescono ad accettare la potenza misteriosa di Dio che agisce in Gesù stesso? Ecco il punto. Gesù sta per andare a Gerusalemme, dove si compie l'annuncio della rivelazione. la realizzazione della rivelazione, in una modalità assolutamente non prevista da loro. Torna a casa sua e questi non riescono neanche a credere a quello che Gesù ha fatto negli altri paesi. E dicono, ma questo qui lo conosciamo? Conosciamo suo padre, sua madre, i suoi fratelli, è uno di noi. Da dove gli viene tutta sta sapienza? Come dire, dov'è il trucco? Ma come dov'è il trucco? Se non l'aveva prima, adesso ce l'ha, ascolta quello che dice. Domandati, non è che sia un profeta? Perché Dio avrebbe bisogno di inventarsi un profeta chissà dove, non può farlo nascere da uno di noi? Se è vero che Dio viene per i poveri e gli ultimi, non può essere uno di noi? La familiarità, la quotidianità della vita tra di loro rende impossibile porre la vera domanda: chi è Gesù? E in qualche modo Gesù dice, ma chi sono i veri compaesani miei? Capite? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E si stupisce perché non può fare quello per cui egli è stato mandato proprio a casa sua. Perché se non c'è la fede, lui non è uno del circo che è venuto a fare lo sputafuoco, i gesti prodigiosi, prestigiatore. Il dolore di Gesù di non poter comunicare la misericordia di Dio perché non credono. E perché non credono? Perché sono i suoi compaesani. Perché andavamo a giocare a carte insieme, lo conosciamo bene, ma questo qui cosa sta facendo? Ti ricordi quando ci raccontavamo le barzellette? Come se dicessero così, ma cosa vuoi che sia? Ecco, davanti a Gesù coloro che hanno familiarità con la carne di Gesù, direbbe Giovanni nel suo Vangelo, non riescono a essere docili allo Spirito che attrae a Gesù per riconoscerlo come colui che discende dal cielo e che ritorna al cielo. I suoi compaesani non sono nella condizione di conoscerlo e perciò non ottengono la salvezza. Detto in termini nel Vangelo di Matteo, si scandalizzano. Cioè Gesù diventa, invece che motivo di salvezza, motivo di dubbio, motivo di non salvezza. E scandalizzandosi per Gesù, non realizzano quello che dice Gesù: beato chi non si scandalizza di me. E guardate che questo vale anche per noi. Beato chi non si scandalizza di Gesù. Perché dobbiamo sentire la difficoltà che comporta in ciascuno di noi la fede in Gesù. Perché Gesù non è un messia facile. Ha messo in difficoltà sua madre. Quell'essere totalmente dedito al Padre non è così semplice. E quell'essere anche noi in Lui totalmente dediti al Padre fino alla croce non è così semplice. Lo dobbiamo riconoscere. Non è così ordinario, non è così pacificamente accettato. Anche per noi vale il discorso che chi ha familiarità con Gesù, attenzione, anche la familiarità delle pratiche religiose, del catechismo, della tradizione, noi conosciamo bene chi è Gesù. Recitiamo il rosario, facciamo il catechismo, andiamo a messa, sappiamo bene tante cose. Proprio forse perché conosciamo tutte le cose di Gesù e della Chiesa, rischiamo di non incontrare veramente il Signore e di non essere veramente fratello, sorella e madre. Vi ricordate quell'episodio di Matteo, ancora Matteo appunto? Alla fine del tempo il figlio dell'uomo verrà sulle nubi del cielo, porrà alla destra, alla sinistra le pecore e i capri. Avevo fame ma avete dato da mangiare, avevo sete ma avete dato da bere. Quando, Signore? Quando l'avete fatto all'ultimo dei miei fratelli. Perché l'avete fatto a me, ma noi non lo sapevamo. E quell'altro brano di Vangelo dove dice, ma non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, Ma noi ti diremo, ma abbiamo profetato nel tuo nome, abbiamo fatto miracoli nel tuo nome. Guardate, io voglio sfidare tutti, ciascuno di voi, provate a fare un miracolo nel nome di Gesù e di riuscirci. Ecco, anche se facciamo un miracolo in nome di Gesù, Gesù ci dirà, non ti conosco. Capite? È una cosa, è una provocazione seria questa. Ecco, i testi di oggi ci vogliono ricordare questo. Vedete cosa vuol dire diventare discepoli di Gesù? E Maria medita nel suo cuore queste cose. E lo vedremo nei prossimi due giorni, nel Vangelo di Giovanni, il ruolo che Maria ha nel diventare discepola del Signore e maestra per i discepoli che siamo noi. Perché Maria è colei che ha contemplato il mistero. Ecco, anche noi dobbiamo proprio un po' non lasciarci prendere da questa familiarità per le cose di Gesù, come se fosse una cosa conosciuta, nota, che non ci sconvolge, che non ci provoca nella ricerca della verità del Signore.